Prima di tutto, buonasera a tutte e a tutti. Dopo questo, naturalmente, ringraziare l'opportunità che mi avete offerto per trovarmi questa sera, questo pomeriggio, superando tutte le difficoltà, anche quella proveniente da questo brutto tempo, che fa vero quello della traduzione latina «Acque multe non potueron estinguere caritatem». Piove moltissimo, ma l'amore è più forte. Ringrazio quindi l'opportunità che mi è stata offerta di tornare ancora una volta a questa bellissima città, questa bella terra di Napoli, e l'opportunità di trovarmi questa sera condividendo le preoccupazioni, dei pensieri, dei desideri, l'anelito di ricerca di qualcosa sulla quale abbiamo bisogno e non troviamo la soluzione, la risposta. Grazie quindi, grazie. Devo ringraziare naturalmente il centro dei gesuiti ai quali mi sento così vincolato e mi sento ancora come un gesuita e amo tanto perché tutto quello che io so e che io sono la causa sono i gesuiti, insomma, e quindi amo moltissimo questa istituzione e tutto quello che rappresenta, anche conoscendo le sue limitazioni, le sue possibilità e indovinando il suo futuro. E ringrazio in modo particolare il caro nostro Lorenzo che ha fatto la presentazione e ha fatto lo sforzo della traduzione del libro sul quale parliamo questa sera e che ha fatto tutto il necessario per fare possibile il viaggio e la presenza tra di voi quest'oggi. Grazie tantissimo. Allora, parliamo su un libro che voi, molti tra di voi, avete letto. E io vi dirò delle cose che porto in testa e soprattutto porto nel cuore intorno a questo libro e al futuro e altre possibilità su questo libro. Prima di tutto, perché ho scritto su questo argomento queste cose che ho detto? Per tre motivi principalmente. Prima di tutto, perché la Chiesa non ha chiara l'idea di Dio. Io riesco a fare questa affermazione, è un rischio. Ma leggete i documenti ecclesiastici, leggete i testi della liturgia, udite tante e tante prediche. I preti, dei vescovi, dei cardinali parlano come io tante volte ho ripetuto, parlano su Dio come si parla di un amico col quale ho preso la colazione mezz'ora fa. Dio ha detto, Dio vuole, Dio rifiuta, Dio. Tu hai preso un cappuccino con Dio questa mattina. Avete parlato confidenzialmente, ti ha rivelato. Quelli che sono di destra parlano su Dio come il capo della destra. Quelli che sono del centro parlano su Dio come il capo del centro. E quelli che sono di sinistra parlano su Dio come il capo della sinistra. È chiaro questo, penso. E questo è così chiaro come triste. Perché le persone che fanno questo, e io ho fatto tante, tante volte. Pensate ai confessori quando rispondono la volontà di Dio è quindi questo vuol dire che la Chiesa è un trattato su Dio nella teologia. Io adesso, ripensando quello che mi hanno insegnato quando ho imparato, ho tentato imparare quel trattato, mamma mia, è difficile dire tante bugie in un libro così serio. Quindi, prima cosa, la Chiesa non ha chiara l'idea di Dio, e se non ha chiara l'idea di Dio, tutto il resto resta nella più assoluta confusione. Secondo argomento, la Chiesa non ha risolto il problema della religione. Cioè il tema del sacro e del profano, il tema dei riti e dei rituali. Cosa significa questo? Qual è l'origine? Qual è la vera e profonda motivazione? Quale diventa l'effettività dei riti e dei rituali? Parleremo su questo. E Finalmente, terzo, ho scritto questo libro perché la Chiesa non ha sempre chiaro e preciso. Questo che sembra una volgarità, ma che mi sembra, almeno a mio avviso, uno dei temi più forti, più profondi, più urgenti in questo momento. Cioè, la Chiesa non ha chiaro che il centro di tutto non è il dogma, ma è l'etica, l'atteggiamento etico. Pensate che il Vangelo tutto è ordinato a un atteggiamento etico, a un comportamento etico. E sono delle persone molto religiose, tante, tantissime persone religiose che concentrano la religione ai momenti del sacro, ai momenti del rituale, ai luoghi del sacro, la cappella, la chiesa, la cattedrale, al tempo del sacro, il tempo della preghiera, il tempo della liturgia, concentrare quello che è la religione nel tempo, nello spazio, nelle persone, negli oggetti e il resto della vita, nel lavoro, nei rapporti familiari, nei rapporti con gli altri. Tutto questo diventa tante volte non soltanto vuoto da religione, ma soprattutto, e questo è più triste, è l'esempio più chiaro di una vita organizzata contro la religione. Lorenzo ha annunciato un libro che io desidererei moltissimo che potesse uscire in quest'anno. Perché io comincio questo libro notando una cosa che mi ha fatto pensare moltissimo in questi ultimi anni, il motivo della crisi economico-politica che viviamo e soffriamo. I paesi più religiosi dell'Europa sono i paesi del sud dell'Europa. Pensate al gran enorme arco che comincia nella Grecia, Malta, Italia, Spagna, il Portogallo, salite fino all'Irlanda, ecco questo arco enorme, l'arco più religioso dell'Europa e l'arco più corrotto dell'Europa. come io mi domando, come è possibile armonizzare, conciliare tanta religiosità e tanta corruzione? Rispondetemi. Se pensiamo, no, perché corruzione si trova anche in centro Europa, nel nord Europa, così via. Ma precisamente la crisi non è venuta per altre cause che principalmente per la corruzione. Almeno la mia esperienza, non so in Italia, forse in Italia la situazione è esemplare. Ma in Spagna veramente, ma non soltanto quelli, parlo dei paesi, attenzione, parlo dei gruppi, dei partiti politici. Tra i partiti politici che hanno e favoriscono e lottano per dei rapporti più forti, più sviluppati col Vaticano, sono curiosamente i gruppi politici dove la corruzione ha una presenza veramente triste, spiacevole. Anzi, io penso, e questo mi fa fastidio, mi mette molto triste, nello stesso Vaticano. Perché si può dire che sono tanti persone, gruppi potenti nello stesso Vaticano che sono contro il Papa Francesco? Adesso abbiamo organizzato, io mi sento veramente felice per questa opportunità che mi ha offerto la vita ancora alla fine della vita mia, di appartenere a questo cenacolo di Papa Francesco, per difendere il Papa, perché il Papa delle volte si può pensare che si trova in pericolo, minacciato. Chi minaccia? Delle persone, dei gruppi. Che non vogliono questo stile di papato. C'è qualche contraddizione. Qualche contraddizione, e io direi una contraddizione molto profonda. E dico di più. Perché lo Stato della Città del Vaticano è l'unico Stato dell'Europa che non ha firmato ancora i trattati internazionali sui diritti umani? Pensate a questo, e non è una mancanza, non è una debolezza umana, è un'incapacità di conciliare il diritto della Chiesa con i diritti umani. dovrebbero cambiare tutto il diritto canonico, tutto, tutto. Questo non si può fare in un giorno, in una settimana, in un mese, in un papato. Dovrebbero cambiare tutta la teologia giustificante o giustificativa di questo diritto. Una teologia ancora nel secolo XXI che non si mette d'accordo con i principi più basilari, secondo i quali tutti gli esseri umani sono uguali in dignità e in diritti, e la teologia dice no, non sono uguali. Io dico che la volontà di Dio è che non siano uguali, che non abbiano gli stessi diritti. Chi ha inventato questo Dio? Chi è la testa che ha visto questo Dio, ha udito questa cosa così brutale, così brutale, che non sono uguali gli omosessuali che gli eterosessuali, che non hanno gli stessi diritti, che non sono uguali le persone sposate secondo un rito che quelli che non sono sposate secondo un altro rito o senza rito, perché il rito è causante della disuguaglianza. Questa è la volontà di Dio. Chi è questo Dio? Dove sta questo Dio? Chi ha visto, chi ha sentito questo Dio? Pensate la profondità e l'attualità tangibile di questo piccolo libretto su l'umanità di Dio, in questo libretto così piccolino. Un libretto che si porta in tasca e che costa... Perché tutto questo dicono è contro la fede. Fede? Come avete capito la fede? Dimmi qual è la tua fede. Parla. Quando, secondo i Vangeli, Gesù ha visto e udito a un centurione romano preoccupato perché aveva in casa sua uno schiavo ammalato con una malattia quasi fino alla morte, vicino alla morte. È un uomo così preoccupato per un schiavo, un piccolo, un ragazzo forse, e cerca Gesù. Vieni in casa mia, guarisce questo, soffre molto. Io non sono degno. E Gesù ha detto questo. Non ho visto mai in Israele un uomo con tanta fede come questo. Era una fede nello stesso Dio? No. Perché il Dio di un militare romano era l'imperatore in quel tempo. E purtroppo aveva una grandissima fede. Una fede più forte, più solida, più sicura, che la fede di tutti gli israeliti che Gesù aveva conosciuto. Gesù ha guarito anche la figlia di quella donna, Sirofenizia. Era una donna pagana. Qual era il Dio di quella donna? Qual era la religione? Come era la pratica religiosa di quella donna? E Gesù ha forzato la situazione. I cani non possono essere trattati come i figli. È una risposta umiliante, la risposta a chi darebbe qualsiasi credente in Dio, nel vero Dio. E la donna umilmente: Signore, hai ragione, io sono un cane. Ma anche i cani mangiano un pezzetto di pane che cade dalla tavola. E Gesù che grande la tua fede, vada in pace. Come diceva Gesù a tutti gli ammalati che guariva: la tua fede ti ha salvato, ti ha dato la salute. Cos'era la fede? Qual era l'argomento che si trovava in gioco in quelle situazioni che racconta il Vangelo un'altra, due, tre, quattro volte, tante volte? Sì, la fede e il rapporto con Dio. Allora, per queste cose io ho pensato, ci sono delle cose che non è come quando si fa un puzzle. Si dice così in italiano anche. Quando si fa questo...
Si scrive puzzle e si legge puzzle.
Beh, tutti e tutte avete capito perché siete così intelligenti e capite anche le cose che io non riesco a dire bene. Quando si fa questo gioco, tutti i pezzi devono essere ben collocati in tal modo per vedere la figura integrale. Altrimenti, prima di tutto non si può organizzare quello e soprattutto non si vede la figura. E non è possibile. E questo succede con il Vangelo, con la religione, con Gesù, con il problema di Dio. Non si vede. Non vediamo perché i pezzi non sono collocati, ognuno nel suo posto. Quindi, detto questo, dobbiamo parlare su questo argomento, su Dio. E dobbiamo parlare perché, prima di tutto, come se avete letto il libro, avete sentito, pensato che il divino è l'umano. Il sacro, il profano, l'immanente, il trascendente, sono delle cose assolutamente vacillari, che non sono chiare né nel nostro pensiero né soprattutto nella nostra vita. Essere trascendente non significa essere infinitamente superiori. Perché se io dico che Dio è infinitamente superiore all'uomo, è superiore, ma sempre nella categoria umana, sopra, è possibile ascendere più, fino all'infinito, non arrivare mai, ma sempre nello stesso ordine dell'umano. E questo non è Dio. Il trascendente, quello che definisce il trascendente, è l'incomunicabile all'immanente. Perché? Perché appartiene a un ordine assolutamente distinto, che specificamente significa che non è possibile conoscere questo. Pensate, sono soltanto nell'ambito mondiale, due religioni che hanno capito questo, in principio almeno, che sono il buddismo e il cristianesimo. Ma l'unica religione conseguente con questo impostamento c'è stato il buddismo. Per il cristianesimo, teoricamente, accetta questo. Ma dopo questo, dopo l'accettazione teorica, si ha messo a fare una teologia. Se tu fai una teologia su Dio, questo vuol dire che tu stai nella più radicale contraddizione. Perché i buddisti hanno detto Dio non è possibile a riguardo della nostra conoscenza, della nostra capacità di capire quel cosa significa, cos'è, cosa dice, allora pensiamo che il centro del buddismo è il karma, o il dharma piuttosto, secondo dicono quelli che sanno di queste cose. E il dharma è un atteggiamento umano, pace, gioia, felicità, umanità, bontà. Lì si trova il dharma, non nella dogmatica. Si credi questo, stai nel vero. Si pensi questo, stai nell'eterodosso. No, no, non è possibile. Vedete, il centro è un atteggiamento etico, un atteggiamento alla misura dell'umano, a quello che può fare l'essere umano, diventare più umano, quello che non cessa a ripetere un'altra volta di un argomento, altro argomento, Papa Francesco. Vedete, avete pensato che Papa Francesco non parla mai di rituali, riti? Non parla mai di dogma e di ortodossia, eterodossia. Parla sempre sulle situazioni umane, la povertà, la sofferenza, la vecchiaia, l'infanzia, l'anzianità, l'amore, l'odio, la pace. E pensate a questo, forse ripeterò, ma non mi risulta una contraddittorio ripetere. Pensate che quello che fa paura a noi non è l'eterodossia, ma quello che fa paura all'uomo è la libertà, la bontà, insomma, un'etica coerente. Perché non abbiamo altra religione che questa. Non abbiamo altra religione che questa. Forse Papa Francesco non può dire questo. E non può dire questo così come io ho detto, perché Papa Francesco è il Papa. È il Papa di tutti i credenti in Gesù Cristo, in Gesù e il Signore, in Gesù semplicemente, ma è il Papa di tutti, e dove misurare molto bene e restituire tutto quello che dice, tutto quello che fa, e delle volte non riesce a situare bene, perché dice delle cose spiacevoli e dice delle cose che sono notizia al giorno seguente, al minuto. Per questo mi sembra un uomo così geniale, così inviato da Dio in questo momento. Perché altrimenti, quando sì, noi proseguiamo nella contraddizione della teologia cristiana, allora inevitabilmente andiamo direttamente, velocemente, fino alla fine, che cosa? Di una parola vuota, senza contenuto, sarebbe la parola Dio. La parola Dio, nel senso di che una realtà conosciuta è una parola si è trascendente, prendiamo sul serio la trascendenza e la trascendenza l'incomunicabilità. Molti anni fa mi ha fatto molta impressione un autore che si trova citato qui, che è morto alcuni anni fa, parlo del Paul Ricoeur. Voi, molti tra di voi, avete letto Paul Ricoeur. Leggete, leggete questo autore. Degli autori più profondi che io ho avuto ho potuto udire una conferenza splendida di Ricoeur a Roma quando io ero studente, e il Ricoeur nel saggio che ha su Freud, alla fine ha una conclusione, qualche pagine bellissime, di una profondità, e spiega molto bene come Dio si trova al di là dell'orizzonte ultimo al quale noi è possibile per noi arrivare. Al di là si trova Dio, e allora i simboli sono, dice il Ricoeur, sentinella, come si dice?
Sentinella.
I simboli sono le centinelle dell'orizzonte ultimo dell'essere. Cos'è un simbolo? Un simbolo è l'espressione di un'esperienza. Le esperienze più profonde che abbiamo si esprime, io metto sempre, qui si vede molto, mi sembra molto chiaro, la differenza che esiste tra l'occhio e lo sguardo. Non è lo stesso l'occhio che lo sguardo. L'occhio è una realtà biologica che studiano, conoscono e guariscono gli oculisti, quelli che mettono gli occhiali e guariscono le catarate, la miopia, tutto questo appartiene all'occhio, lo sguardo no. Lo sguardo è l'espressione dell'indifferenza, è l'espressione della tenerezza, della bontà, della gioia, del piacere, della tristizia, dell'odio. Lo sguardo. Il tatto può essere il tatto di un dottore o può essere il tatto dell'amore di una mamma al suo bambino. Vedete le differenze? Indovinate cos'è un simbolo. I simboli sono il centinela, le centinelle dell'orizzonte ultimo dell'essere, che portano al di là di se stessi. Benissimo, poi possiamo parlare su queste cose. Quindi tutto questo cosa vuol dire? Che il trascendente, il divino, soltanto si può conoscere nell'immanente, nell'umano. Soltanto. Perché noi non abbiamo mezzi divini, mezzi trascendenti. Abbiamo soltanto mezzi umani, possibilità dell'umano. Di là, quello che ho detto del buddismo e del cristianesimo, il buddismo è stato più conseguente con l'umano e con l'immanente. E per conseguenza, quanto più umani siamo, più maggiore possibilità abbiamo per conoscere Dio. Perché Dio soltanto si può conoscere nell'umano. Quando io mi trovo vicino a una persona molto umana, trovo nella vita di questa persona la vicinanza di Dio. Ho una conoscenza maggiore? No. Ho delle idee più profonde? No. Ma la mia vita, quello che esprime la mia vita, esprime qualcosa del trascendente. Quindi, un passo di più, il cristianesimo dice che Dio soltanto si può conoscere in Gesù. E Gesù, c'è stato un contadino, Galileo, povero, sconosciuto, quando è andato la prima volta in casa sua, nel suo villaggio in Nazareth, la famiglia, gli amici, i vicini dicevano: ma da dove questi? Questo adesso parla così? Leggete il capitolo sesto di Marco, l'inizio. Quando i primi discepoli hanno detto, secondo il Vangelo di Giovanni, nel capitolo primo, Gesù de Nazareth, e l'altro dice: ma de Nazareth può uscire qualcosa buona? E purtroppo Gesù è la rivelazione di Dio. Si trova nel Vangelo di Giovanni. Dio non è stato visto mai da nessuno, ma si è rivelato in Gesù, il Figlio. Quello che mi fa molta impressione a me, il testo dopo la cena, l'ultima cena, quando Gesù parlava con i discepoli, Felipe interrompe Gesù e gli dice: mostralo al Padre Mostrano i Dio. Signor Di, finalmente cosse Dio. E spiega questo che non hai spiegato ancora. Risposta di Gesù. Non ha detto scusatemi, mi avevo dimenticato male. Aspettate un po', io spiegherò prima di partire. No. E soltanto ha detto a Filippo, ma Filippo, tanto tempo con voi e ancora non mi conosci. E Filippo avrebbe detto in sana logica, a te sì, te conosco, ma a Dio no. E Gesù, aspettando questa osservazione così logica, così ragionevole, Gesù aggiunta a quello che aveva detto prima, ancora non mi conosci Felipe. Felipe, quello che vede me, vede Dio. Cosa vedeva Filippo? Filippo vedeva un uomo che aveva cenato un po' prima, che si stancava, che dormiva, che mangiava, che sentiva, che parlava. E in quest'uomo, nel suo sguardo, nella sua parola, nella sua vicinanza, nella sua presenza, lì sta la rivelazione di Dio. E quando Gesù fa il grande discorso del giudizio finale, qualsiasi l'interpretazione, perché gli scritturisti, i biblisti, gli esperti nella seiesi, con un'erudizione veramente che fa un'impressione enorme e riempie delle pagine, dei volumi così grossi che costano, oh mamma mia, ah benissimo, e gli specialisti, gli esegeti, tutti questi saggi, e spiegano teorie, possibilità, così via. E in realtà si tratta di una cosa molto semplice. C'è gente con fame, c'è gente senza lavoro, sono delle persone, delle famiglie senza una cassa, un abitacolo degno, c'è gente in carcere, sono gli stranieri che arrivano dall'Africa. Sono gente negli ospedali, in questa gente sta Dio. Lì. E si trova anche nel mio vicino, che mi trovo ogni giorno nella scaliera del mio palazzo, mia, si trova dappertutto, nel bambino, nell'anziano. Perché Dio si è incarnato. Hologos, hologos, sarx, egeneto. La parola che era Dio si è fatto sarx, cioè umanità. Umanità. Si è spogliato, secondo la lettera ai Filippesi, si è spogliato della sua condizione divina e si è fatto come uno dei tanti e ha preso morfè dulon, forma di schiavo, come uno schiavo. Quindi la difficoltà per comprendere, per capire Dio e Gesù è non nell'errore, non è la falsa religione, ma è l'inumano, l'inumanità. Perché l'umano chimicamente puro non si trova nessuna parte. Tutti portiamo in noi stessi l'umano e l'inumano. E questo fa l'incapacità per capire nient'altro che Dio. Orbene, una delle cose che più disumanizza, attenzione, è senz'altro il denaro, è senz'altro il potere, è senz'altro l'onore. E quindi per questa ragione il denaro, il potere, l'onore sono delle cortine, delle cortine che si mettono tra Dio e noi, impediscono, ma anche tra queste cose si trova anche la religione. La religione, perché? Perché per arrivare a Dio, siccome ho detto che i simboli sono i centinelli dell'orizzonte ultimo che portano al di là di se stessi, i rituali hanno l'enorme pericolo di bloccare la nostra attenzione, tranquillizzare la nostra coscienza, sopprimere il senso di colpabilità in noi e così rendono una pace falsa. Una pace che menzogna e quindi una pace dannosa. Pensate, questo spiego nel libro, questo che sta facendo la traduzione Lorenzo. E spiego come nell'origine della religione, nell'istoria e nella preistoria, Il punto di partenza non è Dio. Non è stato Dio. Il punto di partenza del fatto religioso c'è stato il rituale. I rituali religiosi sono apparsi nella storia dell'umanità molti, moltissimi secoli prima di apparire Dio. Molta gente non sa questo. Ma questo sta benissimo e sicuramente dimostrato. Nessuno ha potuto dimostrare il contrario. Spiego. Perché dico questo? Perché dal Neolitico in poi, dall'Homo del Neandertal in poi, non si sa quanti l'essere umano prima dell'essere umano, ma parliamo dal tempo che normalmente gli studiosi di queste cose sono d'accordo, 100.000 anni fa. La civilizzazione ha cominciato 7.000 anni fa, pertanto, per conseguenza, sono più di 90.000 anni dei quali si conoscono dal Neolitico in poi, si conoscono le tribù dei cacciatori che vivevano ammazzando gli animali per mangiare. Ma si è trovato questa realtà veramente curiosa. Quando queste tribù dei cacciatori ammazzavano un bufalo, un elefante, i dinosauri non esistevano da molti migliaia di secoli prima, ma si hanno trovato quando esistevano esseri umani, cacciatori, ammazzavano l'orso, molto frequente questo nel nord, ammazzavano questo animale per mangiare, mangiavano naturalmente, ma dopo è apparso allo stesso tempo, perché l'antichità si può misurare a partire dell'invenzione del carbonio 14. Dei pezzi in pietra che sono delle piccole figure ordinate in tal modo intorno e sopra quello che resta dell'animale morto, che vuol dire che hanno fatto un sepelio, una sepoltura religiosa. Hanno fatto forse il senso del sacrificio, un rituale sacrificiale perché facevano questo? Facevano perché la spiegazione più comune è che sentivano senso di colpa. Si sentivano male, soddisfatti nello stomaco, ma con la colpa nello spirito. E allora piangevano e facevano un rituale di sepoltura, di sepelio. E pensate che questo si è trovato nello stesso tempo, lo stesso fenomeno nel nord della Siberia, nell'Australia e nel centro d'Africa. Quindi è un fenomeno nello sviluppo dell'evoluzione verso l'umanizzazione, vedete? E non sono segni di nessun Dio. E purtroppo sono segni di una certa religione, incipiente, iniziale. Quindi, conseguenza, il rituale è nato molto prima che il Dio. E questa è l'esperienza. I bambini, i ragazzi imparano prima con i rituali che insegna la mamma, il professore, la professoressa, così via. Imparano questo relativamente presto, da presto. Il problema di Dio non capiscono mai. Forse Dio, e si parlano con sicurezza di Dio, è peggio ancora. Vedete? E questo capita adesso. I ragazzi, i bambini imparano il rituale subito, presto. Il problema di Dio non è chiaro. E tutto questo discorso che io faccio questa sera qui, mamma mia, io ho letto tanti libri, ho passato tante ore a pensare, a leggere, a cercare. Quindi quando la religione si sviluppa, si coltiva con tanta minuziosità, io ho sentito un vescovo nel sud della Spagna gridando all'altare perché non avevano messo l'acqua per le dita dopo l'offertorio. Gridava: cosa questo, non si, la liturgia, se un prete celebra l'eucaristia, non so, in paese costume civile, mamma mia, la telefonata al vicario generale, il vescovo chiama al prete. Se il prete dice: Dio, io non sono sicuro, io non so, capita niente. Quindi adesso stesso ha un'importanza maggiore il rituale di Dio nella stessa chiesa, vedete? E nella nostra vita anche. Ancora c'è gente che dice: si può mangiare il pesce, la carne, adesso siamo nella quaresima,
questo periodo non si mangia niente.
Si può mangiare un giorno. Ho parlato quanto tempo?
Quasi un'ora. Più.
Quasi un'ora. Dobbiamo finire.
No.
Racconto questo. Un giorno con Alberto Maggi andavamo, si trovava Alberto Maggi in Spagna, in casa mia. con i gesuiti, quando io ero una buona persona e mi trovo tra i gesuiti. Sì, perché adesso mi sono diventato. Avete udito tutte le cose strane che ho detto? Ma attenzione, un viaggio in Spagna, che conoscete la Spagna, da Sevilla a Granada, e non lontano a Granada c'è un paese, una piccola città vicino a Loja, un fiume, e coltivano le trotte artificiali, ma sono abbastanza buone, hanno ottenuto una qualità abbastanza buona. E c'è un ristorante, dobbiamo cenare, era mercoledì del cenere, e quindi non si poteva mangiare la carne. E hanno trovato un offerto nel menù, una trotta col prosciutto dentro la trotta, col calore, eccellente. E mi ha domandato l'Alberto cosa possiamo cenare, e io ho detto: senti, possiamo mangiare la trotta, e così mostriamo la nostra ubbidienza alla Chiesa, e possiamo mangiare la trotta col prosciutto, e così l'ubbidienza al Vangelo. Perché il Vangelo dice che Gesù, quello gli alimenti, il digiuno, tutto quello, ha mandato via tutto quello. Vedete? Benissimo. Quello che è centrale, quello che è urgente in questo momento, recuperare l'etica del Vangelo. E l'etica del Vangelo non è esclusiva dei cristiani, è centrale per l'umanità, perché, come ho dimostrato in questo libro sul quale Lorenzo ha parlato, l'umanizzazione di Dio, è un saggio di cristologia, ma un grosso libro, quasi 400 pagine, ho lavorato 2 anni intensamente in questo libro. In questo libro spiego come le 3 grandi preoccupazioni di Gesù, secondo i Vangeli. Leggete i Vangeli, pensate a questo, pensate, e pensate più e di più a questo. Le 3 grandi preoccupazioni di Gesù sono state la salute umana. Per questa ragione così tanti racconti di guarigioni. E guardate, sono miracoli, non sono miracoli, per me è lo stesso, perché il Vangelo non è un libro di storia, è un libro di religione, e la religione non è l'istoria della medicina. La religione è, nel senso evangelico, nel senso cristiano, è l'esplicazione di come cercare e trovare il rapporto con Dio. E Gesù risponde: prima cosa, per avere un buon rapporto con Dio, la preoccupazione per la salute. per la salute di quelli che non hanno salute o che hanno qualche deficienza, qualche mancanza nella salute. Per questo Gesù guariva gli ammalati e guariva precisamente quando era proibito dalla religione. Curioso questo. Quindi, prima preoccupazione, la salute, l'integrità della vita. Mostrando che questo è prima che la religione. Prima cosa. Seconda preoccupazione di Gesù. L'alimentazione, la mangiare. Ma con una precisione molto importante. Mangiare insieme, condividere la tavola. Gesù mai ha dato un'elemosina per acquistare un panino, no. Sempre i due grandi temi dei Vangeli sono le guarigioni di ammalati e i pranzi. O allusione al pranzo. Sono infatti Gesù era invitato a mangiare, Gesù ha visto tanta gente con fame, ha donato a tutti, hanno mangiato tutti, sono soddisfatti tutti. È un miracolo, non è un miracolo, hanno condiviso quello che avevano, hanno. Il fatto, quello che mi interessa, è che Gesù non su... I discepoli cosa hanno detto? Gli apostoli. Manda via tutta questa gente. Che devono cenare. Alla. Cercare. Ma... Dove, come, cosa. E quando Gesù ha detto date voi. Noi hanno avuto paura, hanno cominciato a... No, prima preoccupazione la salute, seconda preoccupazione mangiare. Le due grandi preoccupazioni di tutto il mondo. Ieri nell'aeroporto, penso nell'aereo quando... Io venivo con Margherita dalla Spagna e ho detto, hai pensato che quando tu vai al posto dove vendono i giornali, le riviste, tra le riviste sono sullo sport, quelli sportivi, sono un gruppetto, ma i due grandi temi sono le riviste sulla salute e le riviste sull'alimentazione, la cucina. Anche sono tutte quelle sulla superficialità, sulla la pubblicità. Ma le grandi preoccupazioni della gente che non ha possibilità di acquistare una rivista. Mangiare e la salute. Prima la salute, dopo mangiare. E mangiare insieme, perché mangiare insieme riempie la pancia e riempie il cuore. E terza grande preoccupazione di Gesù, i rapporti umani. Se si trova il mezzo e la soluzione a questi tre problemi, il mondo sarebbe un cielo, una gloria, una gioia, una felicità immensa. La sicurezza nella salute, la sicurezza nella commensalia, nella commensalità, no? E la sicurezza nei rapporti umani. Io sono sicuro che tutti mi vedono bene, che nessuno parla male di me, che tutti mi vogliono bene. Questo sarebbe una felicità. Questo è il Vangelo. Questo è il centro dell'etica cristiana. E questo quindi è trovare il Dio. Nient'altro. Attenzione, attenzione. Per questo, come noi portiamo in noi stessi l'inumano, non soltanto l'umano, ma l'inumano, inumano, abbiamo bisogno della preghiera. Per questo Gesù pregava, pregava. È l'unica cosa religiosa sulla quale parla il Vangelo. La preghiera. Ma pensate a questo, la preghiera, mai Gesù è andato al Tempio a pregare, mai, mai, no, mai, 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 mai è andato alla sinagoga a pregare, andava alla sinagoga per parlare, per insegnare queste cose, perché nel Tempio e nella sinagoga era dove la gente si adunava, vedete, si concentrava. Per pregare dove andava? Al monte, alla solitudine, durante la notte, da solo. E quando ricomanda la preghiera, prega ma dove? In camera tua e nel
segreto.
Nel segreto, perché Dio vede soltanto il segreto. Un Dio curioso, quello di Gesù, un Dio che non vede quello che è pubblico. Vede il segreto. Benissimo, penso che ho spiegato per le ragioni per le quali ho scritto il libro. I motivi, gli argomenti, se volete fare delle domande, abbiamo l'occasione per parlare, se volete domandare di altre cose che non hanno rapporto con tutto questo che ho spiegato. Grazie.